La rivoluzione francese, la Francia ha cambiato 15 costituzioni. È vero che il Regno Unito ha un ordinamento politico più stabile degli Stati Uniti, ma non ha una costituzione scritta. Non si tratta soltanto di un testo che delinea l'ordinamento istituzionale, ma è anche corpo vivo del dibattito politico e della contemporaneità e dell'attualità politica. Per farvi un esempio, vi mostro per esempio il secondo emendamento. Il secondo emendamento è quello che garantisce il diritto a ogni individuo di possedere armi. E come potete immaginare, è, come sapete, al centro del dibattito politico contemporaneo. Gli emendamenti sono aggiunte che sono state fatte via via al testo originale e anche dal testo inglese, per chi conosce l'inglese, o anche dalla traduzione italiana, potete capire come una questione centrale dell'interpretazione della Costituzione riguardi proprio la lingua in cui è stata scritta. La Costituzione viene scritta nel 1787 e poi ratificata nei 3 anni successivi, e potete vedere come si utilizza un inglese un po' arcaico, dove la definizione di milizia è centrale per l'interpretazione o meno del diritto degli individui a possedere armi. Che cos'è una milizia? È al centro di varie pronunce della Corte Suprema negli anni. Un altro esempio di come sia tuttora al centro del dibattito politico è questo primo paragrafo del 14° emendamento. In questo caso un emendamento aggiunto nel 1865 e riguarda il cosiddetto ius soli. Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro sovranità sono cittadini degli Stati Uniti. Chiunque nasca sul suolo statunitense, da genitori entrati illegalmente, legalmente stranieri, statunitensi da anni, è cittadino statunitense dalla nascita. Cito questo perché l'attuale presidente Trump poche settimane fa ha detto di voler cancellare lo ius soli, ma è una cosa impossibile. Dovrebbe farlo attraverso un emendamento alla Costituzione che vedremo più avanti, richiede un percorso molto complesso e votazioni successive che possono richiedere anni. Allora, la struttura della Costituzione degli Stati Uniti è molto semplice. Sono 7 articoli preceduti da un preambolo. Il primo articolo delinea il potere legislativo, il Parlamento, negli Stati Uniti chiamato Congresso. Secondo articolo, il potere esecutivo. Terzo articolo, il potere giudiziario. I poteri e i limiti degli Stati. Ricordiamoci sempre che gli Stati Uniti sono una federazione di Stati. Come emendare la Costituzione, quindi appunto come aggiungere nel tempo questi emendamenti, i poteri specifici in capo a Washington, in capo al governo federale, le regole per la ratifica, quindi le regole di fine Settecento per mettere in vigore questa Costituzione, e poi, dopo il testo originale, nel corso degli anni, nel corso dei 231 anni, sono stati aggiunti 27 emendamenti, 10 subito dopo, i cosiddetti Bill of Rights, Carta dei diritti, che non erano altro che dei diritti di cui già si discuteva al momento della Costituzione e che per ragioni, diciamo così, pratiche vennero aggiunti soltanto dopo, e poi gli emendamenti dall'11° al 27° nel corso di questi 2 secoli abbondanti, emendamenti molto diversi tra loro, alcuni che cambiano l'elezione del Senato, altri per esempio che portarono al proibizionismo negli anni 20 e poi venne cancellato negli anni 30, altri che, un altro che fissò il limite di 2 mandati per la presidenza, l'emendamento che nel 1920 garantì il voto alle donne, tutte aggiunte che in un certo senso hanno riflettuto la società e la politica del tempo. emendare la Costituzione è ovviamente una cosa rilevante, per cui richiede una certa complessità. La Costituzione enuncia alcuni percorsi, e quello sempre affrontato è una proposta a maggioranza di 2/3 di entrambe le Camere, quindi 2/3 della Camera, 2/3 del Senato, e poi una ratifica di 3/4 degli Stati. Quindi un procedimento complesso che richiede una maggioranza larga, proprio perché la Costituzione deve essere protetta dalle maggioranze del tempo, del momento, non può essere facilmente emendata. E questo era chiaro sin dagli inizi, sin dai padri fondatori che a Filadelfia nel 1787 si riunirono per scrivere la Costituzione, e vedremo più nel dettaglio tra pochi minuti. L'idea di base, di nuovo, considerate sempre che stiamo parlando di fine Settecento, è quella della separazione dei poteri di Montesquieu. Siamo al tempo della Rivoluzione francese e grande influsso ebbe oltreoceano. In realtà, a un'analisi più attenta, si vede come l'ordinamento istituzionale pensato per gli Stati Uniti sia più una fusione di poteri che una separazione dei poteri. La cosiddetta checks and balances, controlli e contrappesi. Il timore era quello della tirannide. Dovete pensare a 13 colonie appena diventate indipendenti dalla madre patria inglese, appena fatta una guerra di indipendenza, che dovevano darsi un'organizzazione efficace e coerente, ma con delle tutele per evitare di nuovo una tirannide. Qui non entreremo nei dettagli, è la struttura degli Stati Uniti, una divisione, quindi apparentemente una separazione classica dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, e di nuovo primo articolo della Costituzione, secondo articolo della Costituzione, terzo articolo della Costituzione. In realtà nei dettagli i poteri si fondono. È vero che il potere legislativo appartiene al Congresso, ma il Presidente, cioè il potere esecutivo, può legiferare attraverso decreto, oppure può porre il veto presidenziale a una legge approvata dal Congresso. Quindi anche il Presidente ha parte del potere legislativo. Allo stesso modo la Corte Suprema, interpretando la Costituzione, può avere un'efficacia legislativa. La Corte Suprema può anche intervenire sulle politiche del Congresso, sempre attraverso una rilettura della Costituzione. Allo stesso modo, il Presidente ha il potere di grazia. Può graziare cittadini americani giudicati colpevoli definitivamente, e quindi detiene parte del potere giudiziario. Allo stesso modo, i membri della Corte Suprema, 9 giudici eletti a vita, vengono proposti dal Presidente e confermati a maggioranza qualificata dal Congresso. Quindi anche il Presidente ha parte del potere giudiziario. Il Congresso ha la possibilità del cosiddetto impeachment, cioè di processare ed eventualmente rimuovere il Presidente. Anche qui una procedura abbastanza complessa che richiede maggioranza qualificata, ma che comunque vi fa capire come i tre pilastri del disegno istituzionale si intreccino e si controllino l'un l'altro. Questo proprio per evitare che uno dei tre poteri fondamentali spicchi rispetto agli altri e di nuovo si rischi la tirannide. Talvolta la Costituzione americana viene confusa con la dichiarazione di indipendenza, e soprattutto perché la dichiarazione di indipendenza del 1776 ha questo concetto molto affascinante e noto, il perseguimento della felicità, di cui molti hanno scritto, hanno fatto film. In realtà la dichiarazione di indipendenza non ha più alcun valore legale dal momento dell'entrata in vigore della Costituzione. Talvolta però conserva una sua certa popolarità. In realtà, appunto, è solo una dichiarazione di intenti. Il preambolo della Costituzione è quello che precede gli articoli e, come dire, delinea il compito che coloro che si ritrovarono a Filadelfia nella primavera del 1787 si diedero. Al fine di perfezionare la nostra unione, garantire la giustizia e assicurare la tranquillità all'interno, salvaguardare per noi e per i nostri posteri il bene della libertà. Questo è il quadro generale entro il quale intendevano muoversi i 55 delegati che discutevano a lungo, si scontrarono talvolta e poi scrissero il testo che vedremo tra poco. Di nuovo, siamo nel nuovo continente, nella seconda metà del 1700, e dopo un'aspra e sanguinosa guerra d'indipendenza, 13 colonie si distaccarono dalla madre patria inglese e anche dal controllo, in un certo senso, della Francia, e nel 1776 si dichiararono indipendenti. Si tratta di 13 colonie, tutte sulla costa est, allora l'unica parte inurbata degli Stati Uniti. Inizialmente si diedero una cosiddetta confederazione, che tuttavia sin dagli inizi apparve come un'unione non sufficiente a garantire governabilità, giustizia e soprattutto sicurezza. Forte era la paura di attacchi militari da parte delle potenze europee, c'era anche un eccesso di timori verso le tribù native, che ancora stanziavano abbondantemente nella parte centrale e occidentale degli Stati Uniti, del Nord America. A Filadelfia le 13 colonie decisero di inviare 6 delegati ciascuna, quindi erano attese 72 personalità. La primavera del 1787 venne preceduta da almeno un paio di altri tentativi di organizzare un consesso volto alla scrittura di una Costituzione. L'anno precedente la Virginia organizzò una riunione ad Annapolis, nell'attuale Maryland, ma nessuno decise di partecipare. Successivamente l'inefficacia della Confederazione di allora e di nuovo questi timori multipli portarono alla decisione di convocare la cosiddetta Convenzione di Filadelfia nella primavera del 1787. Una delle caratteristiche centrali fu la straordinaria qualità dei delegati, degli uomini politici che si ritrovarono a scrivere il testo costituzionale. Qui ne vediamo alcuni, forse i più famosi: James Madison in alto a sinistra, Alexander Hamilton, James Wilson della Virginia, Governor Morris. Delegati che rappresentavano le rispettive colonie, quindi portatori di interessi individuali, ma tutti volti alla ricerca di un bene comune e di un obiettivo finale delineato nel preambolo che vi ho mostrato in precedenza. Questi uomini avevano un acuto senso della storia, erano intellettuali di altissimo lignaggio, nonostante alcuni fossero uomini d'affari, latifondisti, condottieri dei rispettivi eserciti. Benjamin Franklin era un inventore, ma il loro disegno, il loro obiettivo era quello di individuare, di disegnare istituzioni e regole che potessero sopravvivere alla sfida del tempo. E una delle caratteristiche, una delle ragioni della riuscita del loro obiettivo, ora si può dire a distanza di oltre due secoli, fu curiosamente il giuramento di segretezza che si diedero al momento delle loro riunioni. In questo modo all'esterno non filtrava nulla, sia nell'ambito che possiamo definire mediatico, seppur molto limitato, sia soprattutto nei rispettivi stati. Questi pochi delegati inviati a Filadelfia non potevano comunicare con gli stati d'origine, quindi non sorgevano polemiche, la stampa dell'epoca ne era all'oscuro e quindi i lavori poterono procedere speditamente. Come vi ho detto, c'era il timore di una ritorsione della potenza inglese appena sconfitta, c'era una forma di confederazione fra stati poco efficace e con scarsa capacità decisionale, c'erano problemi più pratici, i crediti e i debiti prebellici prima della guerra di indipendenza, c'erano interessi commerciali da risolvere, costruzioni, infrastrutture. E i delegati che si ritrovarono a Filadelfia avevano caratteristiche diverse, avevano un'età media bassa, 44 anni, 18 trentenni, tre delegati avevano meno di 30 anni. Il più influente, James Madison, in alto a sinistra, qui ritratto un po' più maturo, aveva 36 anni. Ovviamente erano tutti maschi, tutti bianchi, tutti ricchi. Dovevano essere 78, dovevano essere, in realtà per polemiche varie, sfiducia verso la natura della convenzione stessa, alla fine si presentarono in 55. Addirittura il Rhode Island, una delle 13 colonie, decise di non mandare alcun rappresentante, anche per via dei tentativi precedenti, in qualche modo falliti. Sempre tornando alle caratteristiche individuali dei 55 delegati, vi erano 49 protestanti, 2 cattolici, 4 quaccheri, 22 avvocati, 14 politici puri, 13 latifondisti, 3 medici, 9 commercianti. Benjamin Franklin si autodefinì tipografo in pensione, anche se sappiamo era un inventore di livello mondiale. 26 avevano combattuto la guerra d'indipendenza, 42 erano già membri di istituzioni a livello confederale e 8 avevano firmato la dichiarazione di indipendenza. solo 4 di questi delegati potevano risultare di umili origini. Uno di questi era Alexander Hamilton, in alto al centro, orfano di padre, aveva iniziato a lavorare a soli 11 anni, ma poi era riuscito a costruirsi una fortuna e una sua statura politica. Grazie alla segretezza, i conflitti, le discussioni, talvolta aspre, vennero alla luce solo dopo la conclusione dei lavori e, come ho già anticipato, non ne misero a rischio, perlomeno con azioni dall'esterno, la buona riuscita. Tuttavia, vi erano 3 punti di scontro molto rilevanti. 3 punti di scontro che portarono, in un paio di casi, a proteste anche molto aspre, però sempre all'interno di un consesso chiuso e volto a raggiungere l'obiettivo che ci si era dati. Come dicevo, l'altissima qualità dei delegati fu un'altra delle ragioni della riuscita dell'impresa. Questi uomini avevano un altissimo senso della storia, conoscevano il greco e il latino. Chi si trovasse a leggere gli appunti, le note alla Costituzione, prevalentemente scritte da Hamilton, noterà la straordinaria e ricorrente citazione di classici, di nuovo latini e greci, di Niccolò Machiavelli, un senso della storia che poneva questi uomini, che dava a questi uomini la capacità di pensare in prospettiva. Proprio Hannah Arendt, in un suo commento alla Costituzione stessa, metteva in luce la qualità dei suoi proponenti e dei suoi partecipanti come caratteristica centrale per ottenere una bussola con la quale avventurarsi in una simile impresa. Come dicevo, vi erano 3 punti fondamentali di scontro. La prima viene solitamente riassunta nel duello fra federalisti e antifederalisti, ovvero tra coloro che volevano una federazione forte, degli Stati Uniti forti, coesi, e quindi come conseguenza con un esecutivo forte e individuale, quindi la figura del presidente in un certo senso, e in gran parte si trattava delle colonie del nord e degli stati più grandi, e i cosiddetti antifederalisti, di solito stati piccoli e del sud, che invece volevano sì una confederazione più efficiente, ma senza una guida forte, quindi proponevano un esecutivo collegiale, possibilmente lasciando molti poteri agli stati, quindi agli organismi nazionali. Dovete ricordare che questi 55 delegati votavano per stato, non votavano individualmente, quindi si votava per convenzione di stato, e quindi ogni pacchettino di delegati rappresentava lo stato che li aveva mandati lì a Filadelfia. Un altro punto di scontro centrale era quello fra grandi stati, e per grandi intendiamo in termini di popolazione, e piccoli stati, quindi con una popolazione molto più scarsa. In questo caso gli interessi dei rispettivi stati era conflittuale e riguardava essenzialmente la composizione e i poteri del Congresso. Quindi come formare, come eleggere la Camera e il Senato e quanto doveva contare la popolazione di ciascun Stato o l'essere Stato in sé. Il terzo punto era un punto, diciamo, più sociale o comunque più economico, e lo vedremo di nuovo nei dettagli tra poco, e riguardava la forte diversità fra le economie del nord e la prevalente economia degli stati del sud. Le economie del nord più urbane, più votate al commercio, già in parte votate ai servizi, e i grandi fondi agricoli degli stati meridionali che vertevano sulla schiavitù, che avevano una manodopera gratuita e a vita di schiavi importati dall'Africa. Quindi tre punti di scontro difficili da risolvere, con punti di vista molto diversi, dove i delegati prendevano la parola, citavano i classici, mascherando a volte i loro fini più basici, ma che alla fine, perlomeno per i primi due punti, si riuscì a ottenere un punto d'accordo, un compromesso. E quindi il primo punto di scontro era come disegnare il potere esecutivo. Chi lo voleva debole, parzialmente affidato agli stati, collegiale eventualmente, e chi lo voleva forte, personalizzato e incarnato in una figura. Si arrivò a un compromesso esecutivo individuale, federale, ma eletto dai grandi elettori, quindi un'elezione indiretta, tuttora presente nell'ordinamento degli Stati Uniti, ovvero sia i cittadini di ciascun Stato votano, ma votano per una delegazione di persone delegate poi a loro volta a votare per il presidente. È il sistema dei grandi elettori, tuttora in vigore, ora in vigore in modo più che altro formale. Questi grandi elettori votano a seconda di cosa ha votato il loro Stato, ma che tuttora ha un'influenza molto rilevante sull'espletamento delle operazioni di voto per il presidente degli Stati Uniti. Solamente 2 anni fa, se tutti i voti avessero contato uno, la presidente adesso sarebbe Hillary Clinton, che ha ricevuto oltre quasi 4 milioni di voti in più rispetto a Donald Trump. Ma poiché l'elezione è su base indiretta e si vota stato per stato, il numero dei grandi elettori conquistati da Donald Trump è stato superiore a quello di Hillary Clinton. Quindi un compromesso raggiunto 230 anni fa che però ha tuttora una rilevanza politica notevole. Il secondo punto di conflitto riguardava i grandi stati e i piccoli stati. Dovevano essere considerati uguali? Potevano avere potere decisionale identico? Era così subito dopo la dichiarazione di indipendenza. In una confederazione di stati, il piccolissimo Rhode Island contava come la Virginia, che aveva 9 volte i suoi abitanti. Dopo numerosi conflitti e discussioni, si decise di disegnare una Camera dei rappresentanti su base proporzionale, ovvero sia ogni Stato ha un numero di deputati proporzionale al numero dei suoi abitanti, e invece si decise di mantenere il Senato non proporzionale, il Senato degli Stati Uniti è composto da 2 senatori per Stato. Attualmente, essendoci 50 stati, ci sono 100 senatori. Ovviamente c'è una disparità enorme fra i 2 senatori eletti nel Wyoming, che è un piccolo stato montano di 600.000 abitanti, e i 2 senatori eletti in California, che ha 40 milioni di abitanti. Eppure al Senato la rappresentanza è identica. Di nuovo, per via di un compromesso del 1787, fatto tra le 13 colonie originarie per dare, per così dire, un punto a favore dei piccoli stati che volevano uguale rappresentanza. In realtà è un compromesso che ha premiato veramente i piccoli stati, perché il disegno istituzionale della Camera è sì quello di un'istituzione dove il numero dei deputati è proporzionale agli abitanti di ciascun stato, ma essendoci un limite di 435 deputati e l'obbligo minimo di un deputato per stato, anche qui la California, con 40 milioni di abitanti, elegge 55 deputati, il Wyoming, con 500.000 di abitanti, elegge un deputato. C'è comunque una compressione della proporzionalità, non c'è una vera proporzionalità, altrimenti la California avrebbe il doppio, avrebbe oltre 100 deputati. Però, essendoci il limite massimo e un limite minimo, evidentemente questa proporzione viene schiacciata. E di nuovo, anche qui, gli effetti sulla contemporaneità politica ci sono. Il senatore eletto nel piccolo stato ha la stessa rilevanza del senatore espressione di uno stato enorme o importante altrove. Qual era il terzo conflitto? Quello, detto in modo un pochino neutro, fra economie del nord e economie del sud. Ed è in realtà il punto di scontro più forte, più acceso di tutta la discussione inerente alla scrittura della Costituzione. Perché qui non si trattava soltanto di interessi politici riguardo la rappresentanza, ma si trattava di una visione delle cose completamente diversa. Gli stati del nord non avevano gli schiavi, gli stati del sud basavano gran parte della loro economia sugli schiavi africani. Ora, nel dibattito sulla schiavitù è facile schierarsi, possiamo dire. Diciamo che all'epoca, tra i proponenti, tra coloro che sostenevano il modello meridionale, vi era chi sottolineava le caratteristiche delle piantagioni, del cotone, del tabacco, del caffè, che richiedevano una cura costante di 20 ore al giorno e che quindi non potevano essere affidate a lavoratori salariati, ma a schiavi che vivessero in simbiosi con la cultura stessa. Vi sono poi delle ricerche che hanno messo in luce come le condizioni di vita degli schiavi in alcuni casi erano tollerabili. In questo caso molto ovviamente dipendeva dal latifondista, dal padrone, ecco, e che anche negli stati del nord non vi era la schiavitù, ma vi erano forme di razzismo molto forti. Quindi ci sono stati tentativi di come dire, inquadrare in un modo più complesso la questione. Tuttavia, gli stati del sud privavano di diritti più minimi, diritti umani e civili, gran parte della popolazione. Gli stati del nord invece andavano verso un modello economico più moderno, più sviluppato e più egualitario. era difficile ovviamente per i delegati del Nord discutere con i delegati del Sud di una questione così essenziale e così vitale. E la convenzione stessa fu sul punto di sciogliersi quando si doveva decidere della schiavitù. E in particolar modo, qui abbiamo una cartina, siamo già subito dopo la Costituzione, gli stati blu del Nord-Est erano gli stati liberi, dove gli schiavi erano liberi, gli stati rosa del Sud erano gli stati dove la schiavitù era in vigore. All'epoca tre quarti degli Stati Uniti erano occupati da nativi, erano territori liberi, la Louisiana era colonia spagnola ancora. Il dibattito sulla schiavitù, anche questo ruotava attorno a tre punti cruciali. Il primo punto era fermare o meno l'importazione di schiavi dall'Africa. Quindi fermare o no l'afflusso di nuova manodopera in catene. E anche qui c'erano interessi economici notevoli che riguardavano anche le potenze europee, in particolare molti commercianti olandesi che avevano un certo controllo delle rotte di navigazione fra l'Africa e il Centro America. Come contare gli schiavi ai fini del censimento e quindi, conseguentemente, al fine di definire la rappresentanza dei singoli stati nel Parlamento federale? Nel senso che la Georgia aveva 100.000 abitanti liberi e altrettanti schiavi che non avevano diritti, che erano proprietà dei loro padroni. Dovevano questi essere contati? Persone che non votavano, non avevano libertà di movimento, ma se fossero stati contati, uno Stato schiavista avrebbe raddoppiato la propria rappresentanza al Congresso. Quindi di nuovo un conflitto sociopolitico, proprio legato al disegno istituzionale. E poi, terzo punto, cosa fare degli schiavi fuggiti? Sin da metà Settecento, quando gli stati del Nord erano liberi dalla schiavitù, numerosi, centinaia, migliaia di schiavi riuscirono a liberarsi, a fuggire e a riparare in territori del Nord. Ovviamente era una situazione che danneggiava economicamente, fa impressione dirlo, danneggiava economicamente i loro padroni del Sud, che appunto fecero presente ai propri rappresentanti cosa fare di questi loro asset economici che negli anni erano svaniti e si erano trasferiti a Nord. Di nuovo un dibattito cruento, difficile, che portò a un compromesso che possiamo definire un compromesso al ribasso, o comunque un compromesso che si basò su notevoli concessioni degli stati del Nord liberi dalla schiavitù agli stati del Sud schiavisti. Non solo vedendoli con gli occhi moderni, ma anche all'epoca fu alto la sorpresa negli stati del Nord per il compromesso raggiunto. Tant'è che il delegato Rufus King della Virginia disse che gli stati del Sud riuscirono a raggiungere tutti i loro obiettivi a mettere sotto scacco gli stati del nord e a portare gli Stati Uniti in una situazione di conflitto permanente che sarebbe potuto finire soltanto con una guerra civile. E mai previsione fu più azzeccata, perché 80 anni dopo la schiavitù fu di nuovo, fu la causa principale della guerra di secessione o guerra civile americana. Quale fu il compromesso raggiunto? Anzitutto, l'importazione di schiavi dall'Africa fu autorizzata per ulteriori 20 anni, quindi fino al 1808, e questo ovviamente soddisfava notevolmente gli appetiti economici dei commercianti di schiavi e le necessità dei grandi latifondisti bianchi del sud. Sul terzo punto si decise che qualsiasi schiavo afroamericano trovato negli stati del nord doveva essere catturato e riconsegnato ai proprietari delle coltivazioni del sud, quindi una vittoria su tutta la linea degli stati meridionali e una sconfitta totale per gli schiavi che tentavano di fuggire, di liberarsi dalla loro condizione, e ancora più importante per ai fini del disegno costituzionale e istituzionale, la decisione di includere i 3/5 degli schiavi presenti in ciascun stato nel censimento della popolazione. Quindi uno stato come la Carolina del Sud ebbe 5 rappresentanti, poteva eleggere 5 deputati anziché 3, grazie al conteggio di migliaia di schiavi nel censimento della popolazione. Quindi il censimento finalizzato al conteggio della popolazione, che poi avrebbe determinato il numero dei deputati, prevedeva i 3/5 degli schiavi da poter conteggiare. Chiaramente per molti delegati del nord questo era un abominio, si parlava in pratica di prigionieri senza diritti che venivano a costituire un extra dividendo per gli stati meridionali. Tuttavia, di nuovo, come abbiamo visto all'inizio, c'era la necessità di darsi delle regole, di costruire delle istituzioni, per cui la schiavitù, seppur questione enorme, fu sede di compromesso di fronte all'interesse generale, che era quello di creare degli Stati Uniti d'America forti e rappresentativi. In realtà queste scelte, soprattutto sulla schiavitù, non solo portarono a dei nodi che vennero al pettine 80 anni dopo con una guerra sanguinosa che costò 600.000 morti, ma non fermò affatto né l'importazione né la schiavitù stessa. Al momento della riunione di Filadelfia, cioè al momento della scrittura della Costituzione, si stimavano circa 500.000 schiavi nelle 6 colonie che erano schiaviste. Nel 1821 questi schiavi erano diventati oltre 1,5 milioni. Quindi, in modo più o meno legale, dopo il 1808 l'importazione era diminuita, ma non era cessata del tutto, anche per le difficoltà di controllare questi flussi. Ma soprattutto gli stati schiavisti erano diventati 12, quindi erano aumentati, così come gli stati senza schiavi. e l'aumento del numero di schiavi non arrivò tanto da nuovi africani portati in catene nel continente americano, quanto da nuovi nati, da famiglie di schiavi, che nascevano direttamente schiavi. Per cui anche di fronte al limite dei 20 anni che avrebbe bloccato l'importazione di nuovi schiavi, i grandi latifondisti bianchi incoraggiavano le famiglie di schiavi ad allargarsi in modo da avere nuova manodopera al loro servizio. Quando non incoraggiavano, forse erano loro stessi a darsi da fare. Saprete sicuramente, anche di nuovo, la letteratura, la narrativa ha fatto spesso perno su queste storie. E non era solo una questione numerica, di nuovo con un'efficacia notevole a livello di ordinamento politico-istituzionale, ma il fatto che verso la metà del XIX secolo gli schiavi non erano più di importazione ma di nascita, portò anche a un notevole decremento dei tentativi di ribellione degli schiavi stessi. Questo perché i primi schiavi importati dall'Africa avevano conosciuto la libertà, erano stati catturati, imprigionati e trasportati, talvolta con l'inganno, talvolta con la promessa di un lavoro, dall'Africa al continente americano, e una volta obbligati a lavorare in schiavitù, comunque avevano l'esperienza della libertà, possiamo dire anche dei loro diritti, e comunque erano molto più inclini alla ribellione. Negli anni, quando parte di questi schiavi era formata da giovani nati e cresciuti in una famiglia di schiavi, anche il numero delle ribellioni andò a calare notevolmente, e quindi a far proseguire uno status quo che è durato per oltre 80 anni. E quindi questo compromesso al ribasso, che ha garantito comunque l'approvazione di una Costituzione che è riuscita a resistere nel tempo ed è stata ovviamente alla base della straordinaria stabilità del sistema politico e sociale americano, aveva questo peccato originale che si è potuto sciogliere soltanto con una sanguinosa guerra civile, che tra l'altro ha sì messo fine alla schiavitù, ma poi ha dato avvio a un periodo di cosiddetta segregazione razziale che soltanto a metà degli anni 60 del Novecento è stato definitivamente cancellato. Io direi di fermarmi qui e adesso c'è spazio per un dialogo, per domande dal pubblico. Grazie.